Grazie Luciano per la preghiera, buongiorno a tutti, benvenuti, un caro saluto anche a coloro che ci seguono da casa e un saluto particolare a Alessia e Margaret, come è già stato ricordato, che abbiamo il piacere di vedere tra noi dopo tanto tempo e grazie a Gloria che ci ha tenuto sempre informati sulle sue condizioni di salute in modo che abbiamo potuto indirizzare le nostre preghiere e oggi lo vediamo qui in mezzo a noi perché Dio risponde alle preghiere. Metti pure la prima diapositiva. Oggi parleremo della festa delle luci, che è una festa ebraica ed è collegata alla battaglia della luce contro le tenebre. Un mese fa abbiamo celebrato come cristianità il Natale cristiano e quasi contemporaneamente la festa delle luci ebraica, cosiddetta Hanukkah. Né il Natale né Hanukkah sono feste prescritte dalla Bibbia, ma sono centrali nei messaggi sia dell'ebraismo che del cristianesimo. Natale e Hanukkah hanno temi paralleli. Sia l'una che l'altra festa hanno come tema principale quello di una luce che brilla nelle tenebre, come dice il profeta Isaia. Isaia 9:1. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è elevata una luce. Il mondo è nelle tenebre. Allora un bambino divino, il re messianico, doveva nascere e il bambino è la luce. Isaia 9:5, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Abbiamo appena finito di cantare questo bellissimo inno in cui abbiamo esaltato questo attributo di Gesù che è giustificato proprio dal profeta Isaia. Per quanto riguarda il Natale, abbiamo detto più volte che la presunta data del 25 dicembre è quasi sicuramente errata, ma siamo d'accordo che la nascita di Gesù dal grembo di Miriam di Nazareth rappresenta la venuta della luce del mondo, in qualunque data questo sia successo. Così possiamo affermare che sia la cristianità sia l'ebraismo celebrano, sebbene per motivi differenti, la luce nel periodo dell'anno che cade intorno al solstizio d'inverno. Dell'incarnazione di Gesù sappiamo bene il significato, sempre nel Vangelo di Giovanni sappiamo che Gesù stesso si proclama luce del mondo. Leggiamo Giovanni 1:1. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Perché noi celebriamo la luce? Vediamo questo brano del re Salomone in Ecclesiaste 2:13 che dice: «Poi mi resi conto che la sapienza ha un vantaggio sulla stoltezza, come la luce ha un vantaggio sulle tenebre». Qual è il vantaggio che ha la luce sulle tenebre? Le tenebre rappresentano il mistero, il pericolo, perché se camminiamo nelle tenebre rischiamo di andare a sbattere e di farci male. Quindi chi cammina nelle tenebre rischia di peccare e di farsi del male, perché il peccato, oltre ad essere un'offesa diretta a Dio, è anche il male principalmente per chi lo compie. Gesù è venuto nel mondo per sconfiggere il peccato che è rappresentato dalle tenebre, e lo ha sconfitto morendo alla croce con il suo sacrificio che ricordiamo ogni primo giorno della settimana. Il peccato viene identificato con le tenebre e quindi Gesù viene identificato con la luce. Il vantaggio della luce sulle tenebre, di cui parla Re Salomone, è evidente. Le tenebre non possono resistere alla luce. Pensate di essere in una stanza completamente oscura, che sia giorno, naturalmente. È sufficiente che ci sia uno spiraglio in una finestra, una porta, perché se entra un raggio di luce, le tenebre scompaiono. Le tenebre non possono sconfiggere la luce. È la luce che sconfigge le tenebre. Questo è il vantaggio. E quindi, in questo modo, noi abbiamo la possibilità di sconfiggere il peccato. Perché quando siamo nel buio, nelle tenebre, come abbiamo detto prima, possiamo andare a cadere, a sbattere, a farci male, ma se siamo nella luce possiamo evitare gli errori che caratterizzano la nostra carnalità. Gesù si definì la luce del mondo, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, versetto 12, Gesù parlò di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». E al capitolo 9, versetto 5, «Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, naturalmente questi sono fatti che a ognuno di noi sono ben noti, comunque identifichiamo la luce e Gesù. E adesso vorrei raccontare qualche cosa sulla festa ebraica di Hanukkah, la festa delle luci, sul significato della quale forse non tutti sono al corrente. Facciamo un piccolo passo indietro nella storia. Nel 176 avanti Cristo salì al trono di Siria Antioco IV, detto Epifane, della dinastia dei Seleucidi. Egli, dopo aver sconfitto l'Egitto, ponendo fine alla dinastia dei Tolomei, si occupò della Giudea, cercando in tutti i modi di sradicare la cultura e le usanze religiose ebraiche da Gerusalemme e dalla Giudea. Proibì la circoncisione, vietò l'osservanza del sabato, riempì il Tempio di Gerusalemme di idoli greci, arrivando a sacrificare un animale impuro, presumibilmente un maiale, nel Tempio di Dio. Nel 164 avanti Cristo vi fu una ribellione ebraica guidata dai fratelli Maccabei, Giuda Maccabeo in particolare, che cacciarono Antioco da Gerusalemme e si proposero di riconsacrare il tempio che era stato dissacrato. Secondo la tradizione ebraica ed alcuni libri apocrifi, avvenne allora un miracolo, tradizione ebraica che viene riportata per iscritto nel Talmud. E questo miracolo, appunto, viene ricordato con la festa di Hanukkah, che significa dedicazione. Infatti, la riconsacrazione del Tempio doveva seguire un rituale preciso. Secondo la Torah, la Bibbia, il Tempio doveva essere consacrato accendendo la menorah, il candelabro ordinato da Dio a Mosè in Esodo 25, il candelabro a sette braccia, e doveva essere usato un olio, che non era un olio qualunque, ma era un olio aromatizzato con dei profumi, per la preparazione del quale erano necessari 8 giorni. Ma fu trovato nel Tempio olio sufficiente solamente per un giorno. Ora, la storia riportata nel Talmud racconta che dopo la conquista del Tempio di Gerusalemme, devastato dagli ellenisti, quest'olio che era sufficiente solo per un giorno, miracolosamente durò 8 giorni. Ed ecco che allora gli ebrei ricordano questo episodio con un candelabro diverso dalla menorah, che ha 9 braccia anziché 7. Non so se l'avete mai visto. La menorah, qui a destra abbiamo la menorah, che, come ho detto, era stata prescritta da Dio a Mosè, e potete leggere la descrizione in Esodo capitolo 25, era costituita da un pezzo unico di oro lavorato a sbalzo, a martello, del peso di circa 35 kg, 7 braccia e 7 lampade a olio. Gianluca, nel suo studio sugli ultimi tempi, ci ha mostrato la foto della nuova menorah, che dovrebbe essere sempre questa, che è pronta, gli ebrei hanno preparato per essere messa nel terzo tempio che dovrà essere ricostruito. Mentre la Hanukkah, Hanukkah è la festa e Hanukkah è il candelabro, come vedete ha 9 braccia, quello centrale è sempre acceso e serve per accendere una al giorno le 8 candele che ricordano il miracolo del tempo dei Maccabei, una volta al giorno. Quindi la festa di Hanukkah, la festa delle luci, dura 8 giorni. La parola usata in ebraico per indicare la candela centrale è shamash, che ha la stessa radice di shemesh, che vuol dire sole, cioè la fonte di luce più importante sulla terra. Gesù è sia lo Shamash che lo Shemesh. I nostri fratelli messianici in Israele celebrano Hanukkah, ma pongono l'enfasi sul fatto che Gesù è la vera luce nel mondo e che la festa delle luci ebraiche è la festa di Gesù. Infatti, secondo le scritture, la nascita di Yeshua, Gesù, sembra avvenire durante Sukkot, la festa dei tabernacoli o la festa delle capanne, mentre il suo concepimento sarebbe avvenuto per opera dello Spirito Santo proprio nel periodo invernale della dedicazione. Da che cosa si ricava questo? Si ricava dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, si parla del concepimento di Giovanni Battista. Zaccaria, il padre di Giovanni, servì come sacerdote del Tempio durante la veglia di Abia, come dice Luca 1,5, che cade nel 4° mese, questo lo vediamo in Prima Cronache 24,10, 6 mesi prima dell'annunciazione e del concepimento di Miriam, Maria, come dice Luca 1,36, quando Maria andò a trovare la cugina Elisabetta. In sintesi, la visione di Zaccaria e il concepimento di Elisabetta alla fine del 4° mese, la visita di Maria e il concepimento alla fine del 10° mese, la nascita di Yeshua al 7° mese, e il 7° mese corrisponde con la festa delle capanne. Ora, tutto questo armonizza la storia con quello che è scritturale, perché il Vangelo di Luca sempre dice che i pastori dormivano all'aperto con le greggi e videro la luce proveniente dalla stella cometa. Ma a dicembre, chi c'è stato a Natale a Betlemme può ricordare che fa molto freddo, a volte nevica anche, perché Betlemme è in altura, sono 800-900 metri e fa freddo a dicembre. Invece a Sukkot c'è ancora un tempo tiepido, perché l'estate sta finendo, si entra nell'inverno, ma l'estate in Israele è molto calda, quindi è possibile che i pastori stessero dormendo all'aperto. Inoltre è anche probabile che il governatore Quirino avesse indetto il censimento, di cui si parla nel Vangelo, in un periodo in cui i giudei si recavano comunque a Gerusalemme per la festa delle capanne, tanto è vero che Maria e Giuseppe non trovarono posto nell'albergo perché era pieno. Allora, leggiamo Luca 1,5. Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Essi erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni». La luce venne al mondo mediante il concepimento virginale soprannaturale di Maria. Gli ebrei accendono le luci di Hanukkah nella stessa stagione in cui i cristiani celebrano il Natale. È la stessa luce. Il Natale potrebbe essere più probabilmente il momento del concepimento di Yeshua, come visto mediante questi calcoli basati sulle classi sacerdotali, non della sua nascita, ma Hanukkah, che nel Vangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 10, versetto 22, è chiamata la festa della dedicazione, quando Gesù, partecipando a questa festa, passeggiava d'inverno sotto il portico di Salomone. E la luce di Yeshua è venuta al mondo al momento del concepimento di Maria durante Hanukkah. La luce è il concepimento, il corpo alla nascita è il tabernacolo, cioè la festa delle capanne. Forse anche per questo motivo la festa delle capanne è così importante per il Signore, perché se noi leggiamo il libro di Zaccaria, alla fine del libro di Zaccaria dice che tutte le nazioni che saranno salite contro Gerusalemme, dopo che Gesù sarà tornato e avrà sconfitto queste nazioni, tutte le nazioni saliranno per festeggiare la festa delle capanne. Quindi noi tutti festeggeremo quantomeno la festa delle capanne. Delle altre feste ebraiche non si dice nel Vangelo, nella Bibbia, però la festa delle capanne è detta nel libro di Zaccaria e forse è così importante proprio per quello che abbiamo detto adesso. Gesù è la luce che è venuta nel mondo, tuttavia la luce non viene solo nel mondo, la luce ha una battaglia continua per vincere le tenebre. La lotta della luce contro le tenebre è un altro modo in cui Hanukkah e Natale sono collegati. Allora, adesso faccio una incursione nella cronaca politica moderna dei nostri giorni, solo per riportare il pensiero di questo fratello che si chiama Asher Intrater, che è presidente di Tikkun Global Jerusalem. Tikkun significa riparazione, restaurazione, riequilibrio, ed è una rete di 12 congregazioni messianiche in Israele e circa 30 negli Stati Uniti. Allora, dice Asher, i Maccabei stavano combattendo per uno Stato ebraico contro l'impero malvagio dell'epoca, era una lotta della luce contro le tenebre, di Israele contro le nazioni pagane. Questo ha un significato passato, presente e futuro. Oggi i nostri soldati sul campo si vedono come moderni Maccabei, combattono per conto del resto delle nazioni del mondo, combattono per il bene contro il male, per la luce contro le tenebre. Questa non è una guerra contro Gaza, ma contro l'estremismo jihadista che è omicida a livello mondiale. E qui devo dire che Asher Intrater è esattamente d'accordo con Magdi Allam, che molti di voi conoscono perché è venuto anche a Modena, quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo. L'anno scorso abbiamo partecipato insieme ad un convegno a Bologna nel mese di marzo, quindi non era passato molto tempo dal 7 ottobre, e Magdi mi disse: se Israele perde, i prossimi siamo noi. Quindi questo è il sentimento che c'è. E Magdi Allam è uno che è stato condannato a morte dai fratelli musulmani, che sono gli ispiratori di Hamas, molti anni fa. È uno che ha scritto numerosi libri che io vi invito a leggere. Ha scritto Viva Israele, ha scritto Viva Israele è particolarmente interessante perché lui fa la storia di come è nato in Egitto ed educato all'odio di Israele, arriva alla fine a dire Viva Israele. Ha scritto un libro che si intitola Islam, siamo in guerra, quindi ha le idee molto chiare su questo. Prosegue Asher Intrater, prosegue dicendo: le profezie dei tempi finali descrivono una battaglia in cui tutte le nazioni del mondo attaccano Israele. Alla fine Yeshua interviene guidando gli eserciti del cielo, distrugge tutte le nazioni che hanno attaccato Gerusalemme e instaura il regno messianico sulla terra con Gerusalemme come capitale. È quello che viene descritto principalmente nel libro di Zaccaria. Yeshua è venuto la prima volta come bambino, la seconda volta sarà come generale. È il principe della pace, è il comandante degli eserciti, è l'agnello di Dio ucciso per i peccati dell'umanità, è il leone della tribù di Giuda che ruggisce in battaglia. In questa stagione uniamo la nostra speranza per la vittoria della luce sulle tenebre. Voi avete il diritto di essere un po' perplessi circa alcuni punti che ho esposto, perché come spiegato la storia di Hanukkah non è biblica ma è scritta nel Talmud, la tradizione orale ebraica che è stata messa per iscritto. E così pure noi che non sappiamo fare i conti dei turni sacerdotali, che io vi ho spiegato un po' in maniera un po' frettolosa, possiamo essere perplessi circa la nascita di Gesù, il suo concepimento miracoloso nei giorni di Hanukkah. Ma abbiamo già detto tante volte che non è bene fare polemica sulle date, sui tempi, e circa la data di nascita del Messia. L'importante è che egli, che è la luce, si è incarnato ed è venuto nel mondo, secondo le profezie, si è incarnato nel grembo della Vergine a Betlemme, città di Davide, secondo le scritture. Le discussioni circa la data della nascita non indeboliscono il significato fortemente biblico di Gesù come luce del mondo. Ricordiamoci dei nostri fratelli messianici che hanno il compito di predicare l'Evangelo in un contesto difficile. Da una parte essi trovano le stesse difficoltà che ci troviamo noi davanti quando predichiamo l'Evangelo nel mondo, perché il principe di questo mondo è Satana, e Satana fa di tutto per spingere il mondo all'incredulità. Quindi quando noi evangelizziamo vediamo bene quali sono le difficoltà che incontriamo. Ma la seconda battaglia che i nostri fratelli devono combattere è deriva dal fatto che vivono in un contesto fortemente religioso. Anche noi viviamo in un contesto religioso, sedicente, cristiano, ma è leggermente diverso. Oggi il cattolicesimo è profondamente cambiato, non c'è più il papato come potere terreno che ha dominato con la spada e ha schiacciato nella storia qualsiasi opposizione al Papa. Oggi il senso predominante è quello dell'ecumenismo, quando parliamo con i cattolici, che, se vogliamo, è un altro modo con cui il cattolicesimo vuole mettere la supremazia sulle altre denominazioni, ma di questo parleremo magari in un'altra predicazione. E quando il Signore mi ha convertito più di 20 anni fa, mia sorella, che è profondamente legata alla Chiesa Cattolica, chiese al suo vescovo, siccome non sapeva che cosa fosse l'evangelismo, dice: questo qui è diventato evangelico. E il vescovo la tranquillizzò dicendo: beh, in fondo sono cristiani anche loro, meglio un evangelico in famiglia piuttosto che un ateo estremista come ero io. Quindi questo, e in questi 20 anni, quando ho testimoniato ai miei amici e ai miei colleghi cattolici della mia fede, a volte forse ho trovato un po' di scherno, ma non ho trovato una vera opposizione. I miei ex compagni forse avranno pensato: questo qui ha sbattuto completamente la testa, ma non è una vera opposizione. Lunedì scorso abbiamo assistito, siamo andati a Predazzo in Trentino perché una sorella è andata col Signore, e siamo andati al funerale. L'arciprete di Predazzo ha imprestato la chiesa, l'edificio della chiesa, alla chiesa evangelica, perché la sorella era anche un architetto, era molto conosciuta nel paese, con 3 figli, un marito poliziotto e così via, quindi era molto conosciuta. La chiesa era stracolma, 300 posti a sedere più tutti i posti in piedi. E il prete ha offerto la chiesa, l'edificio chiesa, alla chiesa evangelica, e la cerimonia è stata condotta dai 2 pastori della chiesa di Predazzo secondo un rito come siamo abituati noi quando ricordiamo la vita e la morte di qualche fratello che va con il Signore, quindi con una evangelizzazione molto forte. Hanno ringraziato pubblicamente il prete, che avrà sicuramente chiesto il permesso al vescovo di Trento, io immagino, non credo che possa prendere iniziative di questo genere da solo. Questo ve lo dico soltanto per dire che non ci sono grandi opposizioni oggi nel contesto religioso in cui noi viviamo, ma per i nostri fratelli messianici è molto diverso. L'opposizione che loro avvertono è un'opposizione anche fisica. Vi ho parlato diverse volte di Jacob Dancani, che quando stava bene andava nelle vie di Tel Aviv a evangelizzare per le strade, e più volte i religiosi ultraortodossi lo hanno assalito e lo hanno mandato in ospedale. Quando abbiamo la riunione di preghiera del giovedì, spesso ricordo quali sono le problematiche dei nostri fratelli di Arad, che è una cittadina vicino al Mar Morto, che in cui vivono moltissimi religiosi ultraortodossi. Quindi il contesto in cui evangelizzano i nostri fratelli è molto diverso. E quando loro dicono la festa delle luci, Hanukkah, la festa ebraica, è la festa di Gesù, perché Gesù è il Messia, rischiano, perché l'opposizione è molto forte. Poi inoltre Hanukkah è una festa commerciale come il Natale da noi, mettono le palline nelle case, i festoni, fanno i regali ai bambini, e allora come per noi è difficile in questo festival commerciale evangelizzare, anche per loro hanno anche questo problema, insomma, i bambini vogliono i regali, non vogliono sentire parlare di questo Yeshua che è il Messia. Quindi è importante che noi ci ricordiamo di pregare per i nostri fratelli messianici. Lasciate che per una volta eserciti dal pulpito uno dei compiti che mi spetta come anziano, cioè la riprensione, e parlo della riunione del giovedì sera. Sappiamo bene che per molti è una difficoltà reale uscire la sera, soprattutto in inverno, dopo una giornata di lavoro per venire alla riunione. Questo è un problema che hanno tutte le assemblee. Al massimo, nelle riunioni infrasettimanali si raggiunge il 50%, ma proprio se va grassa, delle persone che seguono il culto alla domenica. Ma noi ci rendiamo conto delle difficoltà reali, tanto è vero che in un primo tempo avevamo deciso di sospendere la possibilità del culto di collegarsi online, invece abbiamo deciso di mantenerlo almeno per il momento. Poi magari il collegio prenderà altre decisioni, ma per il momento sappiamo che appunto le difficoltà sono reali. Però ciò non toglie che in presenza siamo massimo 20-25 persone, quindi una percentuale abbastanza esigua. E devo dire con rincrescimento che quando una volta ogni due mesi facciamo la riunione di intercessione per Israele e per la Chiesa perseguitata, la presenza è ancora inferiore. Allora, il Salmo 122 non è stato scritto per niente. Il Salmo 122 ci dice Shalu Shalom Gerusalemme, cioè pregate per la pace di Gerusalemme. E noi siamo consapevoli che questo non significa solo anche, ma non significa solo Signore proteggi Israele dai suoi nemici, dai terroristi, dai missili, ma significa mettere in pratica quello che Gesù ci ha insegnato quando ci ha detto pregate così venga il tuo regno. Perché Gesù alla prima venuta non è venuto per instaurare il regno di Dio, è venuto ad annunziarlo. Il regno di Dio è vicino, ma non è venuto ad instaurarlo, perché i suoi tempi e i suoi piani erano diversi. Egli doveva morire per i peccati dell'umanità prima, per portare la salvezza, per estendere la salvezza da Israele a tutte le nazioni, a tutto il mondo. Ma ritornerà come leone della tribù di Giuda per sconfiggere i suoi nemici, mettendo i suoi piedi sul Monte degli Ulivi. E questo succederà come profetizzato da Gesù stesso in Matteo 23:39. Perché io vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Baruch haba b'shem Adonai. Noi non dobbiamo preoccuparci di aiutare il Signore a compiere i fatti profetici che precedono il tuo ritorno. Tutto ciò che sta scritto si compierà, indipendentemente dai nostri sforzi. La costruzione del terzo tempio, l'avvento del nuovo ordine mondiale, la manifestazione dell'anticristo, il rapimento della Chiesa, sono tutti i fatti su cui ci sta illuminando Gianluca nel suo studio a puntate e che Dio porterà a compimento negli ultimi tempi, anche con una accelerazione, come abbiamo visto in Isaia 60:22. Per affrettare il suo ritorno, noi dobbiamo edificare la Chiesa finché i tempi dei gentili siano compiuti. In Luca 21:24 dice «Essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Ora, noi non conosciamo con esattezza i tempi di Dio e neanche cosa egli intenda esattamente con i tempi dei gentili, ma possiamo capire il contesto. Forse questo brano si riferisce alla distruzione del Tempio nel 70 d.C., quando gli ebrei furono deportati con la diaspora. Oggi invece gli ebrei sono stati largamente riportati nella loro terra e continuano a ritornare. Anche durante la guerra l'Aliyah è aumentata, quindi il Signore sta riportando il suo popolo nella terra. In questo momento Gerusalemme è calpestata dai gentili, perché sulla spianata del Tempio non c'è il Tempio, ma c'è la cupola della roccia, la cupola d'oro, perché Satana si traveste da angelo di luce, no? E quindi noi sappiamo quando verrà la fine, perché Gesù l'ha detto, Matteo 24:14, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Dio non permetterà che ci sia qualcuno che si presenti in giudizio davanti a Lui senza avere mai sentito testimonianza del Vangelo. E quando noi evangelizziamo oppure preghiamo perché la Bibbia venga tradotta in tutte le lingue del mondo, e quando noi preghiamo per i nostri fratelli messianici, noi stiamo edificando la Chiesa. Alziamoci in questo tempo di oscurità e lasciamo che la luce dell'amore di Dio brilli attraverso di noi, affinché Israele cammini nella giustizia nelle nazioni, affinché tutte le comunità cristiane del Medio Oriente siano protette dal male. Possa la luce dell'amore di Gesù brillare attraverso tutti noi. Noi sappiamo che la nostra lotta quotidiana, la lotta personale del cristiano, consiste nel prendere la croce, dichiararsi per fede morti con Gesù e lasciarsi sostituire. Ricordiamoci di pregare in questo periodo affinché questo scopo, che è quello che Gesù vuole per noi, non sia offuscato da questa guerra, che è una guerra che Dio ha permesso, ma che Satana ha voluto. In questa guerra Israele è stato tirato dentro. E preghiamo in particolare per l'unità del corpo del Messia, in particolare tra credenti arabi e ebrei messianici. Gesù vuole per ognuno di noi che non perdiamo di vista qual è lo scopo principale, e lo scopo principale per ognuno di noi è quello di santificarci lasciando che Egli viva in noi. E questa guerra ha interrotto un processo importante di pacificazione e di unificazione delle varie chiese cristiane, soprattutto fra arabi e messianici ebrei, che sarà difficile da ricomporre. Impegniamoci in questa preghiera, allora. Preghiamo affinché la luce di Gesù brilli sempre di più nelle nostre e nelle loro vite. Amen.